buonasera a tutti. Allora, questa sera su suggerimento anche del professor Maso, che ha introdotto Aristotele nella lezione precedente, io cercherò di presentarvi il pensiero di Aristotele sul divenire. È uno dei punti cruciali, forse il più importante, il più fondamentale del pensiero di Aristotele, ed è anche quello nel quale Aristotele ha manifestato forse la sua maggiore originalità di pensiero. La filosofia greca era arrivata ad una sorta di stallo riguardo alla questione del divenire, perché aveva prodotto due posizioni apparentemente contrastanti, quella di Parmenide e quella di Eraclito, che sostenevano sostanzialmente l'uno, Parmenide, che l'essere è immobile, eterno, incorruttibile, come ricorderete, no? Abbiamo già parlato nella lezione anche precedente. E quindi il movimento è illusione. Tutto ciò che si muove non è sostanzialmente, per Parmenide. Mentre per Eraclito, al contrario, tutto diviene, ricorderete, pantarei, tutto scorre, e quindi tutto è e ad un tempo non è. Tutto è evanescente, nulla ha consistenza, tutto sfugge, tutto è contrario di tutto. Ecco, queste due sono le posizioni, diciamo, a cui era pervenuto il pensiero greco prima di Platone. Come sapete, Aristotele è stato a lungo nell'Accademia di Platone, nella scuola di Platone, per 20 anni, cioè fino alla morte, ma dopo la morte del maestro. Dopodiché ha preso la sua strada e si è differenziato, pur avendo anche all'interno della scuola dell'Accademia manifestato una sua originalità di pensiero, una sua autenticità di ricerca. Il punto diciamo su cui Platone aveva cercato di conciliare le due posizioni, quella eraclitea e quella parmenidea, è appunto attraverso la dottrina, quella che viene chiamata comunemente la dottrina delle idee. Brevemente riassumo, schematicamente, le idee sono gli archetipi eterni della molteplicità delle cose reali. Esistono le cose reali, tipo tanti uomini, e c'è l'archetipo di uomo. Il molteplice reale, se reale nel senso di percepibile con i sensi, è una copia imperfetta di del modello ideale, dell'archetipo, che appunto è invece perfetto, eterno, incorruttibile. Quindi il divenire, dice Platone, è l'immagine mobile dell'eterno. Ci sono gli archetipi e c'è questo scorrere del riflesso degli archetipi. Immaginate il riflesso su un fiume, no? Di cose che sono ferme, per darvi un'idea proprio così intuitiva. C'è l'eterno e c'è il mobile. Nel mobile c'è tutto ciò che diviene, c'è il riflesso dell'eterno. Ecco, le cose autentiche però le cose, taonta, le chiama Platone, sono naturalmente quelle eterne, non quelle transeunti. La vera conoscenza, per Platone, non si ha attraverso i sensi, ma soltanto si ha una conoscenza con l'intelletto, la conoscenza intellettuale. Il rapporto tra l'idea e il molteplice, per esempio tra l'archetipo di uomo e gli uomini in carne ed ossa, è il punto maggiormente critico della dottrina platonica. E infatti Platone aveva parlato di partecipazione, metexis, dell'idea alle cose sensibili e viceversa. Cioè noi cogliamo nelle cose sensibili, nel molteplice sensibile, un barlume, un aspetto, un elemento, qualcosa che ci ricorda, che ci rinvia all'idea. Platone aveva anche detto, no, ricordate nel mito della caverna, aveva raccontato questo mito, come il filosofo sia colui che non accontentandosi delle ombre, cioè di questo molteplice così mutevole, così precario, si volge nella caverna in cui sta insieme a tutti gli altri uomini, esce dalla caverna e vede la luce del giorno. Cioè quella che noi consideriamo la luce del giorno, la luce del giorno che vediamo con i nostri sensi, con gli occhi che percepiamo, insomma, con i nostri sensi, non è la vera luce è un'altra ed è incommensurabilmente più luminosa di quella che noi percepiamo con i sensi. Questo è un po' in brevissimo la soluzione con cui Platone ritiene di aver fatto i conti con questa duplicità del pensiero, a cui era pervenuto il pensiero preplatonico, per cui o si sacrificava il molteplice, il divenire, o si sacrificava la certezza del sapere. Tutte e due le cose non si potevano avere. Infatti anche Parmenide, per esempio, aveva distinto un sapere, una conoscenza epistemica, cioè certa, che consisteva soltanto nella tautologia, cioè l'essere è e non essere non è, da quella invece secondo la doxa, la doxan, in base alla quale anche lui costruisce tutto un sistema di interpretazione dell'universo. Ma sostanzialmente questa partecipazione, questa metexis, questa tra il molteplice e l'archetipo risulta sostanzialmente, francamente, debole. E Aristotele lo mette in luce. Aristotele parte proprio dalla critica della dottrina delle idee di Platone e soprattutto dei suoi successori, di Speusippo e di Senocrate, che avevano accentuato la dottrina di delle idee nel senso di affermarne addirittura l'esistenza separata, la separatezza, il corismos, la separatezza. Cioè oltre al molteplice reale, al molteplice sensibile, realmente sensibile, c'è anche una esistenza a parte, l'idea, l'archetipo. Aristotele critica questa dottrina perché opera un rovesciamento sostanziale, profondo, dell'idea di essere. Un primo rovesciamento che riguarda proprio la concezione dell'essere. Nel senso che mentre diciamo così, per i platonici, adesso dico molto volgarmente, schematicamente, ciò che è veramente essere è sostanzialmente il minimo comune denominatore del molteplice sensibile, no? Quindi si ottiene l'essere, per così dire, per riduzione, per astrazione. Aristotele rovescia questa posizione e sostiene invece che è l'opposto, cioè che ha più essere ciò che è più individuo, non ciò che è più universale, ma ciò che è più individuo. E l'individuo è ciò che ha in sé non soltanto l'universalità della forma, ma anche il principio individuazione, cioè l'individualità che gli viene conferita dalla materia. Quindi l'astrazione fa risultare un essere che è meno essere, cioè si perde, si riduce e quindi si perde qualcosa. E questo non è accettabile, perché l'essere invece deve essere pienezza, più. E quindi ecco che l'essere, dice Aristotele, non può l'essere nel senso, l'esistenza non è dell'universale, non è del concetto dell'universale, ma è dell'individuo, solo dell'individuo. Esistono soltanto le cose, non c'è l'universale, non c'è separatezza, non c'è l'esistenza separata dell'universale. Quindi Aristotele coglie un elemento importante, che è il fatto che nell'astrazione si ha una sorta di ritrazione dal reale, cioè in altre parole ciò che viene presentato come più autentico e più pieno è in realtà il risultato di un arretramento, di una perdita della realtà così come si presenta, di una riduzione, appunto, di un'astrazione. Quindi non esistono idee separate, non c'è il corismos, la separatezza, ma a questo punto appare, si fa avanti, il problema di fondo. Che cos'è l'essere? Se, cioè, per non cadere di nuovo nell'eraclitismo, no? In questa posizione per la quale tutto si svanisce, tutto si perde, e nel divenire ciò che viene dopo scalza ciò che viene prima, lo getta via, lo mette da parte, e quindi è sempre è vano questo andare, perché nulla è continuo, tutto viene scalzato, subisce la prevalenza, la prepotenza di quello che viene dopo, che a sua volta poi viene scalzato. Quindi il divenire è un perdersi, sostanzialmente. Ecco, per Aristotele il problema c'è, nel senso che non si rassegna, non è che la sua conclusione sia un ritorno all'eraclitismo. E gli si pone il problema, appunto, di che cosa sia davvero il divenire. Cioè, nel senso che non accetta questa concezione implicitamente subita da tutti i pensatori precedenti, secondo la quale il divenire è questo essere continuamente gettato via di ciò che avviene, subissato, sopraffatto, no? Del successivo rispetto all'antecedente. Per cui l'antecedente è sacrificato continuamente, e quindi siccome tutto diventa antecedente, tutto viene vanificato. Aristotele coglie questo rapporto tra l'antecedente e il successivo non è accettabile, non è scontato quantomeno, e che piuttosto si può e si deve immaginare, si deve pensare non solo che l'antecedente non venga scalzato dal successivo, ma che il divenire, il successivo, sia grazie all'antecedente, avvenga grazie all'antecedente, quindi sia in qualche modo in debito con l'antecedente, che ci sia perciò un primato del prima sul dopo, piuttosto che il contrario, cioè piuttosto che questo continuo rotolare via di tutto. C'è un passo, c'è un'affermazione di Aristotele che egli fa nel De Cielo, che è un'opera in cui Aristotele parla appunto del cielo, della composizione del cielo, dei movimenti celesti, eccetera, che secondo me è veramente centrale. Adesso non la trovo, comunque ve la ricordo anche a mente, in cui dice: il perfetto viene prima. Cioè l'affermazione della preminenza, il perfetto deve avere come sua, nella sua essenza, ciò che è perfetto, anche di venire prima. Quindi, in questo modo, salva e mette in sicurezza, si potrebbe dire, l'antecedente rispetto al successivo. E in questo, è perfettamente platonico. Nel senso che interpreta in modo profondo, in modo essenziale, la convinzione, la certezza che Platone aveva che l'essere, nella sua forma più, nella forma suprema, è il perfetto, il bene, l'aratone. Ecco, in questo modo si è, come dire, bloccato, si è ancorato il divenire, gli si impedisce di rotolare giù e si è in grado di pensare il divenire non più come un perdersi, un rotolare e un sopraffarsi di tutto su tutto, ma come un compiersi di tutto. Quindi il divenire non è più questo vano subissarsi, sopraffarsi del successivo sull'antecedente, ma è un compiersi. Un compiersi. Tutto l'universo è ancorato a questo suo antecedente, che Aristotele chiama atto puro. Tutto ciò che viene dopo, tutto ciò che si viene a compiere, è la potenza, la dynamis. Quindi abbiamo un rovesciamento. Noi di solito siamo abituati a pensare che la potenza viene prima e l'atto dopo. Aristotele dice no, e questo è il passaggio, secondo me, il punto più geniale del pensiero aristotelico. Dice no, la potenza viene dopo. La potenza viene dopo. Prima c'è l'atto. L'atto perfetto, l'atto puro. L'atto compiuto. L'entelechia dell'universo, che appunto è l'atto compiuto. La potenza. Allora, la potenza è il, dice Aristotele, è il seme dell'atto. Nel senso che tutto ciò che avviene, tutto ciò che accade, il divenire, è in potenza prima di essere in atto. Allora, il divenire è eterno. Non c'è nulla prima del divenire. Non c'è un momento iniziale prima del divenire. Il divenire è eterno. E in questo divenire si ripropongono continuamente le sostanze che passano dalla loro potenza al loro atto, dal loro seme alla loro completezza. e tutte si susseguono eternamente, per cui la sostanza uomo è sempre esistita e sempre esisterà. La sostanza cane, cavallo, tutto procede secondo la sua interna logica, dalla potenza all'atto. Tutto corre sul proprio binario, tutto corre sulla propria, come dire, dal proprio seme alla propria attuazione. Il rapporto, tutto corre in parallelo, come tanti binari, ogni sostanza è come un treno che corre sul suo binario, adesso per dire insomma. Il rapporto tra i diversi treni, tra le diverse sostanze, sono analizzati dalla logica. La logica è appunto la disciplina, la scienza che studia i rapporti tra le sostanze. Perché ci sono le sostanze prime, le sostanze seconde, eccetera. C'è tutta una ripartizione sulla quale non mi soffermo perché vorrei soprattutto concentrarmi su questo problema del divenire. La natura quindi è un immenso movimento in cui ciascuna cosa va verso il proprio telos e continuamente si ripropone questo divenire che è sempre uguale. E dice Aristotele nella Fisica, essendovi un divino e un bene ed un ente desiderabile, cioè tutto ciò che si muove è mosso dal desiderio, dalla mancanza. Ecco qui forse dovrei, anzi devo, chiarire meglio un concetto fondamentale che Aristotele introduce e che gli permette poi di superare l'obiezione parmenidea secondo la quale, che egli stesso condivide, secondo la quale dal non essere non può nascere l'essere. No, dal non essere non può nascere, ex nihilo nihil fit. No, dal non essere non può nascere l'essere. Come si fa a superare questa cosa? Come si fa? Se non si riesce a superare questa obiezione, non c'è divenire. Possiamo chiudere bottega, diciamo. E qui Aristotele introduce un altro concetto che è fortemente originale. E dice, non tutto il non essere si dice allo stesso modo. Come l'essere si dice in tanti modi, anche il non essere si dice in tanti modi. Faccio un esempio. Se io sono seduto e aspetto, ecco, voi aspettavate qualcuno che venisse a parlare. Siamo voi, ecco. Ammettiamo che non viene nessuno. Voi cogliete una mancanza. C'è qualcosa che manca. Ammettiamo che non ci fosse nessuna conferenza, nessuna lezione in programma. Voi passate di qua e non vi aspettate nulla. Questi sono due modi diversi del non essere. Nel primo caso c'è l'essere come stesis, come mancanza. Nel secondo caso è assenza, è solo assenza. Ecco, allora tutto ciò che diviene non diviene dal nulla, da niente, diviene da ciò che manca. E ciò che manca, ciò che sente la mancanza, è proprio la materia. La materia è ciò che manca, è ciò che quindi, mancando, contiene in sé tutti i semi, tutte le potenze di tutti gli atti. Perché tutto ciò che diviene è già in qualche modo in potenza nella materia. Ma allora, stavo leggendovi prima questo passo della Fisica, primo libro, dicevo, essendovi un divino e un bene è un ente desiderabile, noi da una parte affermiamo che la materia è il loro contrario, cioè la materia è il contrario del perfetto, del sommo bene, del divino, è il contrario. Ma dall'altra, che essa ha disposizione a desiderarli ed accoglierli in conformità con la propria natura. Quindi, da un lato, la materia è questa mancanza, ma proprio in quanto è mancanza, è il desiderio di quella pienezza, di quella forma perfetta che non ha, che le manca. Ecco, quindi abbiamo l'introduzione di questo, grazie all'introduzione di questo concetto della stasis, si viene a superare l'obiezione che Aristotele stesso dice condividere, perché è vero, dice, che dal niente non viene nulla, perché Aristotele difende il principio di non contraddizione, no? Perché se non lo difendesse cadrebbe, non è possibile che una cosa al tempo stesso sia e non sia, altrimenti cadrebbe di nuovo nel racchettismo. Però dice c'è non essere e non essere, c'è un non essere che è assenza e c'è un non essere che è mancanza. Questo non essere che è mancanza è ciò da cui è la materia, ciò da cui si produce il passaggio dalla dynamis all'energia, cioè attraverso proprio l'attuazione dell'entelechia, cioè del fine interno di ciascuna cosa. Ecco, questo è un po' il punto, diciamo così, sul quale Aristotele, grazie al quale Aristotele, riesce a superare la questione dell'alternativa che la soluzione platonica non era riuscita a trovare. Comunque non a trovare in modo soddisfacente. Ecco, c'è un rapporto che Aristotele propone, questo è l'altro aspetto molto importante, molto interessante, con l'atto puro. Allora, abbiamo detto, da una parte c'è l'universo, il cosmo, che è materia, che si evolve continuamente, che si evolve, che diviene sempre, però rimanendo sempre la stessa, perché attratta da questa, cioè a causa della mancanza che essa in se stessa è verso il suo compimento. Da una parte c'è questo. D'altra parte c'è invece l'atto puro che abbiamo detto precede. La potenza, e che però come dire, è ciò che attrae e che attrae la potenza stessa verso il suo compimento. Com'è il rapporto tra queste due cose, tra materia e atto puro? Non c'è contemporaneità, nel senso che non si possono vedere insieme. E questo è l'errore di Platone, secondo Aristotele, che per giungere alla contemplazione, per giungere alla contemplazione dell'atto puro, per giungere alla contemplazione del divino, che non è trascendente il cosmo, non è, dice Aristotele, in qualche luogo, è semplicemente, diciamo così, la tensione del cosmo, dell'universo. Per giungere a questo non si può pretendere di vederlo, di contemplarlo direttamente. Bisogna passare attraverso tutta la tensione dell'universo. E quindi ecco la conoscenza. Bisogna conoscere il mondo, le cose. Ecco perché Aristotele poi si dedica anche furiosamente, diciamo con un impegno incredibile, alle ricerche empiriche sugli animali, sulle cose, no? Su tutti gli aspetti anche sensibili della realtà che Platone aveva così sottovalutato o disprezzato. Perché egli ritiene che soltanto cogliendo la tensione interna che pervade tutto l'universo, e quindi conoscendo queste attraverso la conoscenza del mondo sensibile e del suo divenire, si sarebbe potuto giungere alla contemplazione del divino, che non è la visione di qualcosa, ma è la pienezza di una tensione. La pienezza della tensione. La pienezza, come dire, la percezione, l'avvertimento della tensione, di tutta la tensione che pervade il cosmo. Quindi non c'è una conoscenza ovviamente sensibile, questo neanche per Platone è possibile, ma non c'è nemmeno l'esistenza, cioè come dire, l'esistenza del cosmo e del atto puro che siano in contemporanea. Cioè bisogna passare per il travaglio della natura. Cioè la conoscenza è l'assunzione di tutto questo travaglio che la natura ha, questo del suo divenire. E soltanto nella pienezza di questa conoscenza si giunge al pensiero del pensiero, che è appunto il nous noesios, che è che è Dio, il treio, il divino, l'atto puro. Ecco, questo è. Quindi si giustifica tutto. Quindi l'essere è questa tensione. E questa assunzione del divenire, questa pazienza, infinita pazienza dell'assunzione del divenire da parte della coscienza, del filosofo, della filosofia, che porta gradualmente verso la comprensione, la contemplazione, la theoresis dell'atto puro, inteso come pienezza della tensione, non come qualcosa che si possa pensare positivamente. Ecco, questo divenire è, quindi ha una valenza sensibile, ma anche una valenza intellettuale, appunto, perché prepara la conoscenza intellettuale. Attraverso la conoscenza sensibile, attraverso la determinazione del passaggio delle sostanze, delle diverse sostanze che compongono l'universo dalla potenza all'atto, noi conosciamo e cogliamo questa grande, infinita tensione che pervade tutto verso il divino. Però c'è un problema connessione tra il mondo sensibile e il mondo intelligibile. Nel senso che Aristotele ritiene che ci debba essere una corrispondenza tra queste due dimensioni e che, diciamo così, ci sia un intermedio tra queste due dimensioni, no? Tra il mondo sensibile del divenire e il mondo, diciamo, eterno, incorruttibile, e questo intermedio è costituito dai corpi celesti. I corpi celesti sono, per Aristotele, eterni, incorruttibili, però sono visibili, sono sensibili, e hanno il movimento. Quindi non si corrompono, ma hanno il movimento. Questi corpi, la conoscenza dei movimenti celesti è quindi di grandissima rilevanza, perché Questi sono appunto il tramite, l'elemento di passaggio tra il divenire sensibile e i motori immobili, no? I motori immobili o i motori immobili. Questi motori immobili devono essere stabiliti, e qui è un po', cioè, la filosofia di Aristotele incontra una difficoltà non nel suo inizio, quando pone così con questa grande determinazione l'antecedenza del perfetto sull'imperfetto, ma incontra difficoltà quando deve concludere e accordare il sensibile con il riscontro sensibile con la visione intellettuale, con quello che è stato, diciamo così, posto sulla base della metafisica. Nel senso che i movimenti, il movimento dei cieli non è così omogeneo. E quindi, siccome Aristotele dice che per ogni movimento ci deve essere un motore immobile, siccome i movimenti sono complessi, quelli del cielo, ci devono essere tanti motori immobili. E Aristotele ne calcola, secondo 47 o 55. Quindi ci sarebbe una molteplicità di motori immobili, non uno solo, che fanno muovere di desiderio questi cieli, i quali a loro volta comunicano questo movimento alle cose sensibili e al divenire sensibile. Ma questo crea problema, perché la domanda è: ma il rapporto, qual è il rapporto tra questi cieli, tra questi motori immobili? Perché sono una molteplicità? Non è di nuovo la dottrina delle idee che salta fuori, che si ripresenta, cacciata dalla porta, si ripresenta dalla finestra. E quindi la questione rimane aperta, no? Ma Aristotele si rende conto che c'è un crinale, un limite tra il mondo sensibile e il mondo, diciamo così, la trascendenza o la metafisica, che appunto viene a stabilire poi quella distinzione tra due filosofie, la proto-filosofia o filosofia metafisica, dalla deutera filosofia, che è la filosofia fisica. Se non ci fossero questi presupposti, questi principi, non ci sarebbe nemmeno la metafisica, ci sarebbe soltanto la fisica. Non ci sarebbero solo i principi secondi, ma sarebbero solo i principi secondi e non i principi primi. Quindi invece ci sono i principi della fisica sono secondi, perché? Perché ci sono anche i principi primi, che devono esserci sulla base appunto del presupposto stabilito ab inizio, che il perfetto debba precedere l'imperfetto. E il perfetto non può essere in movimento, perché tutto ciò che si muove è imperfetto, non può essere corruttibile e deve essere tutto in qualche modo tutto immobile, eterno, incorruttibile, avere le caratteristiche che anche Platone e anche Parmenide avevano attribuito all'essere perfetto, al divino, perché ciò che si muove perché manca di qualcosa. Questa è la concezione del movimento, no? Ciò che si muove manca di qualcosa, e Dio non può muoversi, il divino non può muoversi, perché altrimenti mancherebbe di qualcosa e sarebbe contraddittorio. Ecco. L'ultima cosa che volevo, prima di concludere, Aristotele definisce diverse modalità del divenire. Allora, la prima modalità è quella della generazione della corruzione. La generazione e la corruzione sono proprie delle sostanze tipo uomo, il quale uomo è generato dall'uomo, ma non dall'uomo come universale, da un altro uomo, perché esistono soltanto gli individui. Altro modo del divenire è l'alterazione. Una cosa si altera, che so, da rossa diventa rosa, si scolorisce, oppure si accentua il suo colore, oppure insomma si raggrincisce. E quindi questa, l'alterazione, è il secondo modo del divenire. Il terzo modo del divenire è l'aumento o la riduzione, quindi riguarda la quantità. Le cose crescono o diminuiscono. Il quarto modo è quello che noi normalmente chiamiamo il movimento, cioè il spostamento di luogo, da qui a lì, da lì a qui. Questo è un po', cioè questo è il movimento. E come avviene il divenire? Passa dal contrario al suo contrario, cioè ogni cosa passa al proprio contrario, nel senso che, per esempio, il divenire del bianco è verso il nero, il divenire del nero è verso il bianco. Quello che costituisce il punto di congiunzione tra i due contrari è un terzo elemento che Aristotele chiama il sostrato, ipokeimeno, il sostrato. Il sostrato è ciò che si mantiene in continuità nel cambiamento, perché nel cambiamento ci vuole qualcosa che permanga, altrimenti non ci sarebbe cambiamento. Quindi siamo, ecco, qui precisiamo meglio rispetto al divenire concreto, no? Prima ho parlato del divenire del cosmo, adesso parliamo del divenire della singola cosa. La singola sostanza quindi diviene perché passa dal contrario al contrario, oppure passa dal contrario al suo non essere. Per esempio, non c'è un contrario del musico. Non c'è un contrario del musico, come non c'è, c'è il contrario del bianco che è il nero, ma non c'è il contrario del musico. Quindi il contrario del musico è il non musico, la musico anzi. Ecco, questo passaggio, la continuità in questo passaggio è garantita, assicurata dal sostrato, che è appunto offerto dalla materia. La materia, da questo punto di vista, è il principium individuationis, cioè il principio di identità, per cui nel cambiamento noi abbiamo un mantenersi, per cui si può parlare di cambiamento e non semplicemente di dissoluzione. No? C'è una continuità. In questo passaggio c'è una continuità, e questa continuità è garantita dal sostrato. Ecco, rispetto al quindi il divenire, dicevo, è eterno, pur essendo tutte le cose, le cose sensibili, le cose che sono al di sotto dei cieli, soggette a nascita e corruzione, però tutto il divenire è eterno, e nel complesso, ecco, dice Aristotele nel De Cielo, nel secondo libro del De Cielo, che dunque il cielo nella sua totalità non è generato e non si ammette che possa corrompersi, come alcuni dicono, ma è uno ed eterno, non ha principio né fine in tutta l'eternità della sua durata, e anzi contiene ed abbraccia in sé l'infinità del tempo. Da questo si può ricavare la convinzione Di questo, scusate, ho letto male, di questo si può ricavare la convinzione di tutto quanto si è detto. Ecco, quindi la conclusione di Aristotele è che il cielo, nella sua totalità, non è generato in quanto atto puro, pur contenendo la generazione e la corruzione, e non si ammette che possa corrompersi, ma è uno ed eterno, non ha nulla fuori di sé, non possono esserci più mondi, non ha principio né fine in tutta l'eternità della sua durata, contiene ed abbraccia tutta l'eternità del tempo. Ecco, in questo modo Aristotele ha risposto, credi di aver risposto, ha dato una soluzione al problema che la dottrina delle idee di Platone non aveva potuto dare a divenire, perché Platone non aveva pensato la molteplicità, la materia e la forma nell'ambito della successione del tempo. Cioè, allora Aristotele pensa, si può dire, l'universale concreto, con questa è un'espressione che non è aristotelica, nel senso che è comunque, è grazie al tempo che si risolve questa incompatibilità, questa separazione, altrimenti insuperabile, no? L'eterno, l'incorruttibile, tra l'idea, diciamo così, e il molteplice sensibile. Attraverso l'inserimento di entrambi nel divenire, grazie, e mantenendosi in questa connessione, in questa forte connessione, che è garantita sia dalla continuità del seme che anticipa la forma, dice Aristotele, l'essenza, anticipa, è già tutto contenuto. Cioè l'uomo adulto è contenuto nel seme del bambino. Non dicevo qualche tempo fa. Se si fosse chiesto ad Aristotele, viene prima l'uomo o la gallina, lui avrebbe risposto, sicuramente la gallina. La gallina. In questo modo, perché dice, no, l'atto prima della potenza. E soltanto grazie a questa precedenza riesce a impedire che tutto venga o bloccato, cristallizzato in un eterno presente, senza alcun movimento, oppure che tutto svanisca, si dissolva senza alcun senso. Quindi con questa connessione, con questa concezione dell'essere, che per Aristotele diventa proprio in senso pieno, il divenire è l'essere. Quindi non è che il divenire, come avevano tutti pensato, sia in qualche modo Parmenide, sia Eraclito, nel senso negativo, che il divenire fosse meno essere, ma il divenire è più essere, come il molteplice è più essere dell'universale, è più pieno. In questo modo Aristotele riesce a dare la risposta e la sua soluzione condiziona tutta la successiva ricerca della nostra scienza, con degli effetti che sono non sempre positivi, perché se da un lato la posizione di Aristotele incentiva e sollecita l'indagine empirica, per cui viene promosso dal suo esempio l'indagine sulle cose, però la scienza aristotelica risulta una scienza sostanzialmente classificatoria. Cioè il problema è quello per la scienza aristotelica di stabilire comparto della realtà appartenga a ciascuna cosa. Quindi tutto viene classificato. E poi l'altro problema sarà quello di definire la relazione tra gli accadimenti. Si deve distinguere tra sostanze, accidenti, no? Si deve distinguere ciò che inerisce essenzialmente a qualcosa oppure ciò che invece è aggiunto accidentale. Per esempio, dice Aristotele, un medico può diventare musico, ma solo accidentalmente, non in quanto medico. È medico che può diventare medico, solo lui che necessariamente, no, ha questa potenza, ma che possa diventare medico, che un medico possa diventare musico, o giardiniere, o cuoco, non c'entra niente, come il cuoco non c'entra niente con il medico, seguono dei binari diversi. No? Ci sono degli scambi, per usare un linguaggio ferroviario, che certo, ci sono delle connessioni, e queste connessioni sono studiate dalla logica, ma ognuno sostanzialmente va per conto suo. Ecco, quindi abbiamo come effetto una scienza di tipo certamente empirico, che si interessa delle cose, ma le classifica, è una scienza classificatoria, che si ferma alla classificazione, e che sottovaluta soprattutto che avendo posto alla base di tutto il ragionamento, di tutto quanto il presupposto, insomma, la posizione, il pensiero, l'idea di sostanza, ricerca le qualità, ricerca ciò cerca di definire le essenze, ma non si cura non principalmente del rapporto quantitativo tra le cose. E quindi abbiamo una scienza, per così dire, che rimarrà bloccata da questo punto di vista, nel senso che non sarà in grado di trovare il vero minimo comune denominatore del reale, che i platonici avevano già identificato e i pitagorici avevano identificato nel numero, e che invece Aristotele aveva respinto. Soltanto molti secoli dopo, all'inizio della fisica moderna, sarà di nuovo posto il problema della quantificazione, della matesis, della quantificazione, piuttosto che il problema della definizione, la conoscenza attraverso la determinazione delle essenze, delle forme, delle cose. Quindi quella risulterà essere una sorta di vicolo cieco, dal quale la scienza moderna nasce ritraendosi. No? C'è tutta una critica contro l'aristotelismo che è alla base della scienza moderna. Però, ecco, quello che si può sicuramente dire, che Aristotele, il grande merito di Aristotele, è quello di aver veramente guardato il mondo, come dice Werner Jaeger, un grande studioso e interprete di Aristotele, di essere stato il primo greco ad aver guardato il mondo con gli occhi di Platone, cioè di aver guardato il mondo partendo dall'indiscutibile presupposto che tutto deve avere un fine, che tutto deve avere un senso, che il cosmo è orientato verso il proprio fine. Un fine che non raggiungerà mai, perché eternamente non è al di fuori di lui, ma è in lui, come tensione, però questo consente comunque ad Aristotele di pensare l'essere in modo così grandioso, e di pensare anche la conoscenza del divino non come una contemplazione che avviene direttamente, ma soltanto attraverso la conoscenza del tutto, cioè come acquisizione della tensione che il cosmo ha in se stesso, e che la conoscenza deve esplicitare grazie appunto alla determinazione del passaggio di tutto dalla potenza all'atto. Ecco, io direi che possiamo fermarci qui per il momento, possiamo aprire un dibattito. l'altra volta avevo parlato troppo e non avevo consentito, quando ho fatto quella lezione sui presocratici, ci fosse la troppo tardi per un dibattito, adesso ho cercato di finire un po' prima per lasciare un po' spazio agli interventi. Nessuno ha chiarimenti da chiedere oppure osservazioni, interventi da fare?
Prego, certo.
Lei ha detto che Dio, diciamo...
Ecco, se magari prende questo, parla un po'.
Ha detto che Dio, che Aristotele dice che Dio... cioè che ciò che si muove manca di qualcosa, ciò che si muove manca di qualcosa, quindi Dio non si muove,
motore immobile,
perché motore immobile, causa prima, causa incausata, causa sui, ma non è una mancanza di Dio non muoversi? Sta così la domanda, ecco, grazie.
No, perché nella definizione di movimento abbiamo, cioè dobbiamo accettare il fatto che nella definizione di movimento c'è l'idea che ciò che si muove si muove perché è attratto da qualcosa che gli manca. In questo senso, per esempio, la fisica moderna nasce abbandonando questa concezione, cioè proprio completamente abbandonando, rifiutando questa idea, questo concetto di movimento. Ma se noi diciamo che il movimento deriva dalla mancanza, dobbiamo riconoscere che soltanto ciò che manca di qualcosa non si muove, ma si muove, scusate, ma è che tutto ciò che invece non ha bisogno, è come dire... ciò che non manca di nulla, manca della mancanza. No? Possiamo dire, manca della mancanza, ma questa mancanza, in quanto due negazioni fanno un'affermazione, non manca di si elide. No, la mancanza della mancanza toglie la mancanza. Quindi l'assenza, la mancanza di movimento toglie ciò che la mancanza che è alla base del movimento. Non c'è il movimento non è qualcosa in più, qualcosa in meno. Non so se sono stato chiaro. Quindi non si può dire che togliere, che non muoversi sia mancare di qualcosa. Non muoversi vuol dire semplicemente non mancare di nulla. È la stessa cosa che dire non mancare di nulla. Non so se sono stato chiaro. Ciò che si muove va verso il perfetto, se ho sentito bene. Naturalmente, ciò che non si muove è il perfetto, è ciò che è sempre stato, è ciò che sempre sarà, è ciò che precede, non cronologicamente. Perché è chiaro che il cosmo e il motore immobile, l'atto puro, sono contemporanei, logicamente. Però, no, scusate, cronologicamente. Ma dal punto di vista logico precede, c'è una precedenza logica, non cronologica. Non si può come dire, risolvere la questione della precedenza se non, per così dire, sfondando la cronologia.
La definizione del perfetto.
Sì. È ciò che non manca di nulla. È ciò che non ha bisogno di nulla, non manca di nulla. Quindi non si muove, non si corrompe, non cresce, non cala.
E tutti gli altri hanno bisogno di qualcosa.
Gli altri, tutto il cosmo ha bisogno di qualcosa. Sì. Prego.
Il problema della quantificazione
della quantificazione. Cioè quello che dicevo prima. Beh, lei sa che la scienza moderna nasce proprio dal fatto che si abbandona la ricerca della classificazione delle sostanze, delle essenze, e si comincia a pensare i corpi, si cominciano a pensare i corpi, intanto si depurano i corpi da tutti gli aspetti qualitativi, tipo, che venivano considerati qualitativi, tipo colore, sapore, odore, no? Cioè i corpi sono estesi, sono pesanti e estesi, quindi sono quantificabili, sono considerati, non importa che sia un corpo vivente o non vivente, cioè la fisica non concepisce l'accrescimento. Il mondo della fisica moderna è un mondo astratto, cioè un mondo molto simile a quello delle idee platoniche, dove i corpi hanno comunque tra di loro, cioè non cambiano, no? E hanno soltanto tra di loro rapporti quantitativi, per cui ogni cosa è commisurabile con qualsiasi altra. E tutto ciò che non è commisurabile viene messo tra parentesi, non considerato. Questo è il presupposto della scienza moderna, che ovviamente è completamente diverso dalla scienza aristotelica. E la scienza moderna inizia considerando solamente il movimento relativo, non si pone il problema del divenire, perché il divenire è un movimento assoluto. Si pone soltanto, mette tra parentesi il problema e affronta il problema del movimento relativo dei corpi tra di loro. Sì, prego. Sì. Sì.
L'atto precede la potenza. E in questo senso lei precede la sé tra la gallina e l'uovo, dopo arriviamo che nasce prima la gallina.
Non che nasce, che c'è prima la gallina.
C'è prima la gallina. Grazie, che il problema che non ponevo.
Sì, ma è una concezione che è molto ardita, perché non si subordina alla percezione sensibile, a ciò che noi sperimentiamo sensibilmente, ma che pone la questione del perfetto da un punto di vista essenzialmente logico, cioè il perfetto non può venire dopo qualcosa che sia imperfetto. Perché il venire dopo si intende di qualcosa che comunque è in qualche modo dipendente, derivante da ciò che sta prima. E quindi il perfetto deve essere antecedente. Questo vale naturalmente a livello cosmico per per l'atto puro, che precede logicamente tutto, come ho già detto, tutto il divenire. Quindi io ho detto che questa affermazione, che io trovo essere cruciale, quella che, no? Ed è platonica. Cioè, questo si può dire è il cuore platonico che resta, no? del sistema di pensiero aristotelico. È il presupposto di tutto, cioè le cose non devono, non, hanno senso, cioè tutto ha senso perché tutto deriva da ciò che è pieno di senso. Non è che noi possiamo risalire dalle cose molteplici, no, dagli avvenimenti del mondo noi non possiamo risalire, dalle cose che accadono nel mondo non possiamo risalire alla loro pienezza di senso. perché le cose che accadono sono, seguono delle dinamiche che sono continuamente sfuggenti, divenienti. Ciò che non il senso, la pienezza del senso, deve essere antecedente, proprio perché la pienezza, il perfetto, non può che essere antecedente. Quindi è una specie di rivoluzione, di isteron proteron si dice, no? di dopo prima che Aristotele propone come, come fondamento della sua soluzione del problema del divenire. Perché soltanto in questo modo, come dicevo prima, noi possiamo pensare ad un divenire sensato, ad un divenire che non è uno sfuggirsi, un sopraffarsi del, del dopo, del prima, cioè quindi uno svanire continuo, ma che è un compiersi. Sì, perché Platone aveva in questo Aristotele rimane assolutamente concorde, che l'essere sia essenzialmente il perfetto, il bene. Cioè che il sommo l'essere nella sua manifestazione più somma sia il bene. Quindi tutto ciò che, capite che è una concezione molto diversa da quella della nostra. No? Noi abbiamo una concezione o delle concezioni secondo le quali se si è religiosi, se si è credenti in qualche fede, si ritiene che le cose abbiano, ricavino senso, trovino senso attraverso, diciamo, il rapporto con il divino, ma è qualcosa che non è nelle cose stesse. Invece per Aristotele è nelle cose stesse, perché questo divenire è il senso delle cose. No, quello che noi consideriamo il nascere e il morire, che consideriamo insensato, consideriamo, o comunque consideriamo sensato solo attraverso la connessione con concezioni metafisiche, religiose, eccetera, per Aristotele questo divenire è l'essere stesso, non c'è altro. Non è che Aristotele crede in un Dio trascendente, eh? Attenzione, non c'è un Dio al di fuori, perché Dio è la contemplazione stessa di questo divenire eterno. Il divino è ciò che si manifesta in quei rari momenti, Aristotele parla di rari momenti, in cui all'uomo è concesso di condividere l'intelletto divino, l'intelligenza del tutto che la divinità ha. Non c'è una relazione di tipo religioso con il divino, ma è la conoscenza del mondo, è la via del divino, il coglimento di questo eterno divenire secondo l'ordine, cioè l'acquisizione, la contemplazione di questo ordine del tutto, questo è il divino. Prego. No, perché lei lo sta considerando, vede, a partire dalla fine. E invece il divino, al divino, è un senso unico, per usare un termine automobilistico, si arriva soltanto dal cosmo. Non è che noi possiamo pensare al divino che guarda il mondo. No? Noi arriviamo al divino attraverso il mondo. È un senso unico, non è una strada a due sensi, è una strada a senso unico.
Credo che sia molto, questo è molto importante.
Pertanto, secondo la risposta, la gallina, cioè l'uomo non può diventare gallina per se stesso, ma ha bisogno della gallina per diventare.
Ha bisogno del seme della gallina, cioè della sostanza della gallina, che è custodita dalla materia. Chi Aristotele? che è sempre esistita, che Aristotele definisce la materia in alcuni passi come matrice della generazione, madre. E qui si sente molto risuonare la concezione che Platone aveva della materia, della, quella che Platone chiama la cora, che definisce come ricettacolo. Cioè la materia è il ricettacolo delle possibilità, no? È il luogo in cui si raccolgono tutte le mancanze. Tutte le mancanze però di cui si sente la mancanza, di cui si sentire la mancanza, no? È insieme, quindi tutto ciò che diviene è già implicito, è già contenuto nella materia. Nella potenza, la materia è la potenza. La gallina sarebbe l'entelechia, cioè il cosmo pieno, la sostanza che ha raggiunto come l'uomo, no? Sì, però il cosmo non è mai stato soltanto uomo, è sempre stato uomo e gallina. Insieme. È sempre stato tutto questo e si ripropone eternamente dello stesso modo. Tutto quello, non c'è, ecco, una cosa, un concetto che in Aristotele non c'è, manca del tutto, è quello che invece per noi è abbastanza familiare, diventato da un secolo e mezzo, è quello di evoluzione. Non c'è evoluzione in Aristotele, divenire non è evoluzione, perché l'evoluzione è il cambiamento, no? Cioè l'uomo si evolve dall'animale, dalla scimmia, cambia la sua sostanza. Questo sarebbe inconcepibile per Aristotele. Non c'è evoluzione. L'uomo è uomo e basta, la gallina e basta, e tutto quello che è eternamente si ripropone così. La Chiesa, non tutta la Chiesa è contraria a Darwin, ci sono anche pensatori cristiani e cattolici che hanno cercato di conciliare il cristianesimo con il darwinismo, però certamente la Chiesa nelle sue radici medievali ha accettato, cioè condivideva questa concezione, insomma. Quello che poi anche oggi si cerca di riproporre. No, il fissismo, no? Cioè l'idea che non c'è evoluzione. Ci sono negli Stati Uniti, per esempio, quelli che mettono in discussione la teoria darwiniana dell'evoluzione e vogliono ritornare a un'idea diciamo della fissità del mondo, no? Le specie sono sempre state così come appaiono oggi, non c'è evoluzione, o comunque no, loro usano argomenti anche più sofisticati per mettere in discussione la teoria di Darwin. Per esempio fanno riferimento a Popper, il quale dice che si può parlare di teoria scientifica solamente se si può dare il caso in cui si indica una possibilità di falsificazione della teoria stessa. Cioè, per esempio, io posso dire che posso elaborare una calcolare e prevedere un movimento celeste, e però questa mia previsione verrà verificata o falsificata dall'osservazione. Se questa mia teoria non può mai essere falsificata, non si può neanche chiamare teoria scientifica. Quindi questi sostenitori del fissismo cominciano a dire che il darwinismo, e se vogliamo hanno anche ragione, perché se accettiamo la definizione di Popper, no? Che la teoria darwiniana non è una teoria scientifica, perché non può essere falsificata, perché non indica la condizione nella quale possa essere falsificata. E' anche vero, insomma. Cioè, allora possiamo dire che Popper parla di criteri interpretativi, cioè può essere un criterio interpretativo, ma non una teoria. Prego? Sì, appunto, siccome la teoria di Darwin non può essere, non può indicare, non si può indicare come possa essere falsificata, no? Come del resto il marxismo. Cioè, anche il marxismo viene confutato da Popper, perché dice che il marxismo non è una teoria scientifica perché non indica, non c'è un caso in cui possa essere falsificata. E così vale anche per il darwinismo. Sono grandi sistemi di interpretazione della realtà che servono orientativamente, ma non sono teorie scientifiche. Sì, comunque penso, stiamo un po' uscendo. E se magari torniamo al divenire di Aristotele, no?
Più motori immobili.
Sì.
Volevo capire meglio.
Sì. Allora, sì, allora, nell'universo c'è un motore immobile nel cosmo, però siccome i movimenti, dicevo, dei cieli non sono tutti nello stesso modo, cioè non si può pensare che ci sia una sfera sola che contiene tutte le stelle, ma bisogna pensare a diverse sfere che hanno movimenti diversi, perché altrimenti non si spiegano i movimenti delle stelle, no? Poi questa teoria di Aristotele, che poi prende il nome di teoria aristotelico-tolemaica, che è una teoria, come penso sappiate, geocentrica, no? Che pone al centro dell'universo la Terra, ha avuto grande successo, ha avuto la meglio sulla teoria di Aristarco di Samo, che invece sosteneva la posizione eliocentrica. Ecco, questa dottrina che spiegava il movimento degli astri sulla base appunto del movimento delle sfere, mano a mano che l'osservazione degli astri diventava più precisa, coglieva dei movimenti che erano inspiegabili rispetto a... e quindi si dovevano aggiungere altri cieli con movimenti propri ed altri motori immobili. Allora, se ci sono tanti, se non c'è solo un motore immobile, ma dall'osservazione sensibile si è in qualche modo costretti ad ammettere l'esistenza di più cieli, di tanti cieli e di tanti motori immobili, allora la questione è, come dicevo prima, qual è il rapporto tra i motori immobili? No. Cioè, si ripropone una questione che rimane molto spinosa e che non difficile da risolvere. Se non in termini nuovamente platonici, cioè identificando questi motori immobili come le idee, abbiamo reintrodotto le idee, e allora siamo appunto da capo. Sì. Sono quattro? Sì. No, quattro modi del divenire. Sì. No, quelle sono le cause. Sì,
allora, se la causa efficiente arriva alla causa formale, vuol dire che la potenza arriva alla
causa. Sì, allora, però lei sta sovrapponendo due cose diverse, mi sembra, no? Cioè lei sta parlando da un lato delle quattro cause, sì, e dall'altro delle modalità del divenire, che sono due cose diverse. Le modalità del divenire, abbiamo detto, sono nascita e corruzione, sono alterazione, aumento, diminuzione e spostamento di luogo. Questi sono i quattro modi del divenire. Le quattro cause di cui lei sta parlando sono quella materiale, formale, efficiente e finale. Ecco.
Allora, io non ho dato quando la causa efficiente diventa causa formale.
No, la causa efficiente non è la... È una forza estrinseca, esterna.
Che porta all'atto.
Sì, che spinge verso l'atto, che mette in moto. Sì, in un certo senso sì, ma Aristotele direbbe già nella potenza è compresa, c'è la forma o essenza. Come? Sì, nella potenza c'è già la forma. Sì. È il seme, c'è il seme. Eh sì, altrimenti non ci sarebbe più continuità nel divenire. Ciò che persiste. Sì. Naturalmente, sì. È spinto verso la forma, ma in sé ha, diciamo, il seme della forma. Cioè, non è la forma compiuta. Sì, l'atto è dopo, ma come dicevo prima, questo passaggio dalla potenza all'atto è possibile solamente perché c'è questo filo conduttore costituito dall'essenza. Perché altrimenti lei non potrebbe dire che si passa dall'uomo in potenza all'uomo all'atto. Perché l'uomo comunque deve essere in potenza. Appunto, deve esserci in potenza, ma deve esserci.
Sì, ma in potenza,
appunto, ma deve esserci.
Sì, ma
non è certamente... Allora... no, no. No, cioè, in un certo senso lei ha ragione. Nel senso che la potenza è ciò che dalla potenza si passa all'atto, si dice, no? Certo. Però io ribadisco, questo passaggio dalla potenza all'atto non è possibile se l'atto non è già contenuto nella potenza, altrimenti potenza e atto sarebbero due cose completamente separate. No? Qual è la continuità? Non c'è continuità se non c'è questa presenza della sostanza, dell'essenza, voglio dire, nella potenza. No, non c'è neanche la potenza, perché sono con... Non è arrivato al compimento, ma la forma è già presente pienamente nella potenza. Nel senso che dicevo prima, che lei può vedere una scena vuota di un teatro, lei come spettatore è lì che attende lo spettacolo e certo che l'attore non c'è, ma lei se lo aspetta e sente la mancanza. Come mancanza è già presente. Come mancanza l'attore è già presente. Non so se sono stato chiaro, spero... No, ma guarda, è così, come stelesis, cioè, è questo diciamo, il senso innovatore del concetto di non essere che ha elaborato Aristotele. Nel senso appunto che egli accanto a pura... A pura assenza, la pura assenza, non essere come pura assenza, qui non c'è un cavallo. Ma chi è che si aspetta un cavallo qui? Nessuno. Quindi il cavallo qui è assente, non è che manca, no? Però se mancasse il relatore si sentirebbe la mancanza. Questa è la differenza. Quindi ecco, in questo senso nella potenza è già presente l'essenza, nel senso che l'essenza è presente come mancante. Non so se, spero di essere stato chiaro. Deve pensare alla mancanza questo concetto, come stelesis, cioè appunto come concetto nuovo rispetto a grazie al quale Aristotele riesce a superare l'obiezione, guarda l'idea.